E adesso Marchette, un programma di Roberto Bonin, prodotto da RBM Group e diffuso da Radio Marketing.
Benvenuti amici di Radio Marketing, oggi parleremo di divulgazione scientifica e lo facciamo con i nostri amici di VIS che vado subito a presentare, che sono Marco Svaldez e Mattia Guerra, benvenuti.
Grazie, buongiorno.
Allora, parliamo innanzitutto di VIS, cos'è che significa questo nome?
VIS sta per Virtual Immersion in Science. È uno spin-off della Scuola Normale Superiore che si occupa di produzioni media per la divulgazione della scienza e della conoscenza. Quindi nasce, diciamo, da un'esperienza maturata proprio all'interno della Scuola Normale Superiore di Pisa, che è un ente di ricerca molto prestigioso anche a livello non solo italiano ma anche europeo e mondiale. E quindi tutta un'esperienza di sviluppo di attività per diffondere la cultura scientifica alla popolazione, che è nato nel 2014. È proseguito per oltre 4 anni all'interno della normale, ha avuto un enorme successo di pubblico, ci siamo resi conto che le persone hanno grandissima fame di conoscenza, vogliono sapere cosa vuol dire fare il ricercatore, che tipo di ricerca si svolge nei nostri enti di ricerca, e questo ci ha dato poi lo spunto per fondare uno spin-off, quindi uno spin-off proprio della normale stessa, che appunto si occupa di produrre contenuti per la diffusione della cultura scientifica.
Sentite, so che c'è questo grosso evento che si chiama Engage. Vogliamo dire due parole che cosa si tratta, soprattutto quali sono poi i temi che verranno toccati in questo grande evento?
Allora, Engage è una delle attività che abbiamo sviluppato praticamente sin dalla nascita dello spin-off. Infatti è nato nel 2020, mentre noi siamo nati fine del 2019, quindi nonostante ci occupiamo principalmente di produzioni media, documentari, anche con l'utilizzo di realtà virtuale e, diciamo, extended reality, quindi non è, diciamo, il core business della nostra attività, però è una delle attività in realtà più importanti, perché è un momento di confronto su cosa voglia dire davvero divulgare scienza e conoscenza, con un occhio all'innovazione sia nei metodi che nelle tecnologie. Oggi viviamo in un'epoca in cui, in un momento storico in cui si stanno affacciando nuove tecnologie digitali che hanno un effetto anche dirompente, come accennavo prima, tutto ciò che è realtà estesa, no? Quindi è realtà virtuale, realtà aumentata, danno delle opportunità che non c'erano fino a pochi anni fa. In questa edizione di Engage in particolare si parla anche di intelligenza artificiale, e quindi, diciamo, in questo appuntamento, che adesso è la quinta edizione, che è il quinto anno che si svolge Engage, formiamo e raccontiamo e ci formiamo noi stessi su tutte queste tematiche. Il corso si rivolge principalmente a personale degli enti di ricerca, principalmente, con tutti coloro che si occupano della cosiddetta terza missione, quindi comunicare quello che si fa negli Atenei, il tipo di ricerca che si svolge negli Atenei. E quindi loro sono il nostro primo destinatario, diciamo, e attraverso questa esperienza acquisiscono competenze, generano idee, e questo vale in realtà anche per noi, proprio perché è veramente un dialogo che è molto molto intenso, si svolge nell'arco di 3 giornate, e la struttura, ci sono le mattine di interventi, tutti di altissimo livello, e poi il pomeriggio invece si lavora in gruppo, quindi tutti i partecipanti si dividono in gruppi e si sviluppano idee e progetti. Quindi è una formula che miglioriamo di anno in anno e che sta funzionando molto bene. Infatti quest'anno abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni un mese prima perché avevamo già raggiunto il limite massimo di partecipanti. E aggiungo anche che ovviamente tutto questo è una sinergia, perché oltre a VIS, che è il promotore, diciamo, dell'iniziativa, si è unito sin dalla prima edizione l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, come promotore, come partner promotore, e poi si sono aggiunti di anno in anno. Il primo anno l'abbiamo fatto con la Scuola Normale Superiore e poi negli altri anni è entrata l'Università Ca' Foscari di Venezia, il Museo M9, che ospita e ingaggia dal 2021 in poi, quindi anche adesso siamo qui a M9 Museo del Novecento a Mestre, e poi, insomma, altre partnership. Quest'anno è entrato anche l'Università di Bologna con il Dipartimento delle Arti.
Faccio una domanda un po' difficile, nel senso che fare divulgatori scientifici non è facile, insomma, perché, insomma, bisogna anche sapere coinvolgere il pubblico, no? E, insomma, su questi temi non è assolutamente semplice Me ne rendo conto anch'io, perché anch'io poi faccio quel mestiere lì, alla fine, il divulgatore scientifico. Quali sono secondo voi gli strumenti più efficaci attualmente? Insomma, ce ne abbiamo talmente tanti, però alla fine efficaci sono un po' pochi.
Ma di strumenti, più che parlare dell'efficacia degli strumenti, ci sono tanti pubblici diversi, per ogni pubblico c'è un contesto, quindi a seconda del contesto si utilizzano mezzi e cioè strumenti diversi. Ad Engage, infatti, si passa molto tempo a discutere non solo sul fatto di fare public engagement, comunque divulgazione, ma anche di poterla misurare. Quindi la tua domanda si rivolge anche un po' a quello, nel senso che, ok, abbiamo degli strumenti che siano i social media, che sia l'evento, che sia uno spettacolo teatrale, che sia, insomma, bisogna vedere che metodo, che processi usi e poi che efficacia c'è. E per misurare l'efficacia andiamo a misurare proprio qual è il tipo di engagement, appunto, che uno riscontra. Lo riscontri anche nel tempo, cioè quindi lo riscontri di anno in anno, diciamo per alcuni enti che possono essere enti di ricerca di vario tipo, lo riscontri nella reputazione che riescono a ottenere, nel fatto di quanto si conosce una ricerca rispetto a un'altra, se tu hai fatto delle azioni di comunicazione. Poi, insomma, dal punto di vista più pubblico e generale, l'abbiamo, insomma, visto durante l'epoca del Covid, quali strumenti erano inefficaci. Soprattutto quali persone e quali cose da dire non erano efficaci per comunicare la situazione o per comunicare gli eventi, no? Quindi diciamo che noi ad Engage studiamo sia gli strumenti, le metodologie, i pubblici, per cui rispondere alla tua domanda, appunto, a seconda dei pubblici, a seconda dei contesti, si utilizzano strumenti diversi. Però diciamo non c'è, si utilizzano tutti gli strumenti.
Ma cambia anche in base alla disciplina, ovviamente, che si sta affrontando.
Diciamo che secondo me poi dipende fin quanto vuoi andare in profondità, ma diciamo che vuoi parlare di materia oscura, probabilmente un documentario è un'ottima soluzione, uno spettacolo teatrale anche, un'azione di comunicazione proprio sui social media, magari un video di meno di 30 secondi su TikTok. Non ti racconta nulla sulla materia scura, però forse ti può intrigare, interessare a comprendere qualcosa di più, quindi dipende anche che obiettivi hai.
E futuro come lo vedete? Bella domanda questa,
Bella
eh?
domanda. Ma lo vediamo interessante perché ci sono sempre più sfide in realtà, perché comunicare oggi è complicato anche per il fatto che ci sono tantissimi contenuti, cioè chiunque può raggiungere tutti sostanzialmente, no? Quindi bisogna un po' trovare il modo di raggiungere, cioè di avere di avere un risultato, perché ci sono talmente tante, c'è un mare di informazione talmente vasto che bisogna avere un'offerta, diciamo, che faccia la differenza. Quindi, e d'altra parte, però, i nuovi strumenti, secondo noi, sono qualcosa che può dare delle opportunità molto interessanti. Per esempio, adesso stiamo lavorando, ci stiamo anche confrontando sulla cosiddetta hybrid reality, cioè il fatto di usare le tecnologie immersive e interattive, come appunto la realtà virtuale nello specifico, in contesti di exhibit tradizionali, quindi fondere i due mondi in un'offerta che sia veramente di impatto, in cui ci sia un contenuto di valore da presentare al pubblico. E questo tipo di esperienze funzionano, noi le abbiamo già realizzate, ad esempio, per un museo di storia naturale, e adesso stiamo lavorando a un progetto molto interessante su Galileo. Quindi, insomma, questo tipo di strumenti, secondo me, danno grandi opportunità di fare delle cose che facciano un po' una differenza, in futuro.
Ecco, prendo subito al balzo l'ultima cosa che hai detto. Volevo chiedervi delle vostre best case, insomma, perché mi sembra che ne avete anche abbastanza parecchie, insomma, a sentirvi parlare, quindi voglio dire, da raccontare volendo ce
Ce n'è tanto, sì.
n'è.
Ma allora, un best case può essere un'attività molto, molto sfidante su cui stiamo lavorando adesso, su cui abbiamo già iniziato a lavorare da un po'. Sono le cosiddette Quantum Pills, che sono accessibili a tutti, perché sono su una piattaforma pubblica finlandese. In particolare, queste sono dei brevi video in animazione sulla meccanica quantistica. Quindi puoi immaginare che spiegare la meccanica quantistica in modo divertente, con animazioni, video che durano 4-5 minuti, è una grande sfida, perché certo il video in sé è un video breve, un'animazione, però arrivare a definire il contenuto, cioè spiegare l'entanglement quantistico in 4-5 minuti, poi a diversi livelli di comprensione a seconda del pubblico, richiede mesi di lavoro. Quindi questo per esempio è una cosa su cui stiamo lavorando, che è difficile, però ci dà soddisfazioni. Questo progetto anche su Galileo, di cui ti ho accennato, secondo noi può portare davvero a un bellissimo risultato. È un lavoro in corso, quindi magari non posso dire troppo, perché sennò poi insomma, sarà inaugurato, si spera, entro la fine dell'anno, quindi poi magari ci risentiremo. Altri lavori, vabbè, quello di cui ti accennavo al Museo di Storia Naturale di Pavia, Museo Cosmos. Lì abbiamo realizzato un exhibit in realtà virtuale su Darwin. All'interno del museo, dove ci sono fossili, animali, museo di storia naturale tradizionale, ci sono quattro installazioni VR su Darwin. Quindi si prenota un percorso guidato di 1 ora e mezza, in cui il filo conduttore è Darwin, e si vive tramite la realtà virtuale quattro tappe del viaggio che lui fece a bordo del Beagle, sostanzialmente in giro per il mondo. Si parte dal suo studio, in realtà, poi si va alla foresta amazzonica, alla Patagonia e poi alle Galapagos, e lì si rivive quello che vide Darwin in immersiva, e ciò che ispirò in lui quello che vide, perché lo portò poi a elaborare la teoria dell'evoluzione della specie per selezione naturale. Quindi, ma ce ne sono tanti, insomma, dovremmo dilungarci. Ci sono tanti, tanti bei lavori su cui abbiamo lavorato, su cui stiamo lavorando.
Vorrei fare un'ultima domanda a entrambi, di farmi l'identikit del divulgatore scientifico di oggi. Iniziamo magari da Marcos.
Allora, questo è un tema, in realtà ne abbiamo parlato giusto ieri a Engage, e il divulgatore scientifico ideale dovrebbe essere la persona con più multidisciplinare forse al mondo, cioè deve sapere di scienza, deve sapere di comunicazione, deve sapere di sociologia, deve sapere di mille cose, e quindi è difficile che ci sia il divulgatore scientifico perfetto. Poi naturalmente ognuno si può ritagliare la sua nicchia. Però nella nostra esperienza, nell'esperienza proprio nostra di VIS, la cosa migliore è unire competenze, cioè creare una sorta di fusione di competenze diverse per fare un divulgatore scientifico, diciamo, più ampio, più persone. E questo è un po' quello che facciamo anche quotidianamente Mattias e io. La visione artistica e creativa, quella più scientifica. Magari se le cose si facessero come dico io, sarebbero molto corrette, ma sarebbero un po' noiose. E quindi troviamo il giusto compromesso, diciamo, per creare dei prodotti che siano avvincenti, che siano stimolanti, che facciano imparare qualcosa. Questa è la mia risposta.
Mattia, invece tu che sei una mente creativa.
Io penso che debba essere una persona modesta e in ascolto, perché diciamo che il divulgatore deve essere qualcuno che è in grado di recepire e poi ritrasmettere. Ovviamente gli strumenti di cui si deve adottare, insomma, deve riuscire a comunicare nella maniera migliore possibile per il suo pubblico, però la prima cosa è che deve saper ascoltare, deve poter imparare. Quindi non stiamo parlando del divulgatore che è se stesso anche, diciamo, anche ricercatore, diciamo, no? Quindi è più una persona che deve poter raccogliere, ascoltare, annidarsi dentro le varie ricerche, comprendere il lavoro del ricercatore o degli enti, e da lì riuscire a tirare, diciamo, una somma e ritrasmettere, ma soprattutto poi deve ritrasmettere la passione, perché comunque sia una cosa che viene fuori poco, spesso non se ne parla, che nel mondo della ricerca c'è tanta passione. Cioè, la gente fa questo perché è un po' una missione, quindi lo si fa per il bene della conoscenza, per imparare, per progredire, e quindi questa è la prima cosa, secondo me, o la seconda. Poi la modestia, l'ascolto, e riuscire a ispirare le persone, e soprattutto i più giovani.
Assolutamente, sono d'accordo esattamente con quello che avete detto entrambi, soprattutto il finale, quello che diceva giustamente Mattia, si vede proprio la mente creativa che veniva fuori, che poi voglio dire, non me ne voglia Marcos, la
No,
creatività
no,
poi alla
no,
fine
figurati.
è quello che spinge tutto, anche voglio dire, gli scienziati. Sentite, grazie infinite, mi ha fatto piacere anche, insomma, conoscere un po'. Cosa ne pensate voi che lavorate tutti i giorni sul campo scientifico? E siete a contatto poi con le persone, giustamente anche vedete, tastate il polso di quello che può essere importante o meno per le persone che poi sono i nostri diretti interlocutori. Grazie infinite, grazie a Marcos, ripeto Marcos Valdez, direttore scientifico di VIS, e grazie a Mattia Guerra, direttore creativo di VIS. Grazie ancora e in bocca al lupo per Engage.
Crepi il lupo, grazie a te. A presto.